Ave Maria, cari amici, bentrovati tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata, in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, Ave Maria, cari amici a tutti, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, allora per ricordare ai nostri amici che ci seguono da casa, dai loro posti anche di lavoro, siamo in diretta nella giornata del mercoledì, come voi certamente saprete, ricolleghiamo un attimo il discorso che faremo oggi con quello che abbiamo lasciato e terminato nella scorsa nostra trasmissione. Vi ricordo, cari amici, che appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica in quest'ultima parte tratta il decalogo, tratta proprio dei comandamenti e siamo arrivati, e diciamo anche alla conclusione, nell'esame del nono comandamento, no? Non desiderare la donna d'altri. Fra poco quindi affronteremo l'ultimo comandamento. Ma ecco, ci rimane ancora un altro po' da dire sul nono. Quindi, Padre Giampio, io lascio a te, ecco, e a Mosè la parola per concludere questa analisi.
Grazie Antonio. Dopo aver affrontato gli articoli, che cosa richiede il nono comandamento, che cosa proibisce, fino a raggiungere come si giunge alla purezza del cuore, di cui magari concluderemo ancora dopo successivamente, il catechismo, al compendio del catechismo, numero 530, ci fa un'altra domanda. Quali altre esigenze ha la purezza? Abbiamo visto come si giunge alla purezza del cuore lottando contro i desideri disordinati, con l'aiuto della grazia di Dio, con la virtù, col dono della castità, con la limpidezza di intenzione, con uno sguardo esteriore limpido, uno sguardo interiore a discipline e sentimenti. Ma quali altre esigenze vuole ancora più approfondire il compendio del catechismo? Richiede questa purezza. Numero 530. Articolo compendio del catechismo, se Mosè ci puoi dare lettura, grazie.
Sì, padre, grazie a lei. Quali altre esigenze ha la purezza? La purezza esige il pudore, che, custodendo l'intimità della persona, esprime la delicatezza della castità e regola sguardi e gesti in conformità alla dignità delle persone e della loro comunione. Essa libera dal diffuso erotismo e tiene lontano da tutto ciò che favorisce la curiosità morbosa. Richiede anche una purificazione dell'ambiente sociale mediante una lotta costante contro la permissività dei costumi, basata su un'erronea concezione della libertà umana.
Bene, ci vengono dati degli spunti, approfondimenti molto molto importanti. Quindi questa purezza di cuore e questa purezza esige un'altra virtù sorella che si chiama il pudore. E vediamo un po' il catechismo in che cosa ci viene in aiuto nel presentarci questo pudore, questa bella virtù. Il pudore. La purezza esige il pudore, esso è una parte integrante della virtù della temperanza, una virtù cardinale. Quindi il pudore preserva l'intimità della persona. E il pudore consiste, dice il catechismo, nel rifiuto di svelare ciò che deve rimanere nascosto. Il pudore è ordinato alla castità, di cui uno esprime la delicatezza e regola gli sguardi, i gesti in conformità. Quindi è una virtù che oggi è molto molto preziosa e forse altrettanto anche un po' dimenticata è proprio questa virtù del pudore. È il rifiuto di svelare ciò che deve rimanere nascosto del nostro corpo. Quindi ecco allora come un po' a volte anche Padre Pio era un po' severo con certe mode che mancavano di questa virtù e allontanava spudorato, spudorata. Proprio per questo voler svelare ciò che devono certe parti del corpo devono essere rimaste nascoste per la virtù del pudore. Ancora, il pudore custodisce il mistero delle persone e del loro amore e suggerisce la pazienza e la moderazione. Richiede che siano rispettate le condizioni del dono, dell'impegno definitivo dell'uomo e della donna nel sacramento del matrimonio. Quindi il pudore salvaguarda per quel amore di unione e quell'impegno definitivo che avviene nel sacramento tra un uomo e una donna nel sacramento del matrimonio. Il pudore è anche modestia, la modestia, il pudore, la modestia. Ispira una scelta nell'abbigliamento. Quindi il mio abbigliamento deve essere ricco, arricchito della virtù del pudore e deve essere ricco di modestia. Se no ho delle mode immodeste o delle mode spudorate. Ricordando come a Fatima, dopo aver detto quali sono i peccati che mandano più anima all'inferno, che sono i peccati della carne, la piccola Giacinta riceve da Madonna un altro insegnamento. Verranno delle mode che offenderanno molto il Signore. E quindi questa virtù della modestia va molto, molto custodita e conserva il silenzio, il riserbo là dove trasparisce il rischio di una curiosità morbosa. Bene, questa modestia aiuta chi ha un difetto, chi ha una debolezza nella curiosità morbosa, quindi una curiosità disordinata. Ecco che la modestia e il pudore salvaguardano da questo problema. Richiede anche una purificazione dell'ambiente sociale e questo incomincia un po' a diventare qualcosa che abbraccia un po' 360 gradi. Quindi non esiste soltanto un pudore dei sentimenti, dice il catechismo, ma anche un pudore del corpo. Ad esempio, l'esposizione del corpo umano in funzione di una curiosità morbosa in certe pubblicità o una esposizione del corpo contro la sollecitazione di certi mass media a spingersi troppo in là rivelano qualcosa che a livello della società non è ancora purificata e va sempre meno a purificarsi, la purificazione dell'ambiente sociale, una lotta costante contro questo argomento. Quindi il pudore dice, detto un modo di vivere che consente di resistere alle suggestioni della moda e alle pressioni delle ideologie dominanti. Quali sono queste suggestioni della moda o quali sono queste pressioni di un'ideologia dominante che ti obbligano? Perché se non vai vestito in quella maniera lì, alla moda di oggi, non sei all'altezza della società, non sei di serie B, di serie C, sei uno scarto, sei un rifiuto. Se non hai questi pantaloni tutti stagliuzzati, se non vai via ti copri solo con piccoli pezzettini di stoffa, così, non sei, questo si chiama essere alla moda, ora vestiti sempre più parti mancanti di sopra, di sotto, di lato, destra, sinistra, o sempre meno stoffa, traslucide, trasparente, così sta diventando un po' la moda attuale. Non c'è più ormai la carta velina si utilizza per coprire se il vestito copre la persona, magari comincia a essere tutto trasparente, traslucido e tutto via discorrendo. Ecco, quindi manca proprio il senso del pudore, manca il senso della modestia, manca completamente una purificazione dell'ambiente e questa moda impone a tutti i suoi satelliti, a tutti coloro che sono un po' diventano schiavi di questa conformità, di questo conformismo e alle ideologie dominanti. Ancora ci insegna il catechismo che le forme che il pudore assume variano da una cultura all'altra. Tuttavia, dovunque, esso appare come il presentimento di una dignità spirituale propria dell'uomo. Dove vedo quando manca il pudore? Vedo che manca il pudore quando quella persona non è più per me tempio dello Spirito Santo. Ma è un problema di quella persona che guarda, io mi sento tempio dello Spirito Santo anche se vado così. Però la salvaguardia del pudore, la salvaguardia della modestia è la copertura, il coprire il corpo, le parti del corpo che sono riservate ad altre cose, a una intimità coniugale. Quindi il mio corpo non dovrebbe essere come una macelleria, carne in esposizione, ma ha una funzione, certe parti del corpo hanno una funzione riservata, voluta da Dio per esercitare una sessualità ordinata all'interno del sacramento del matrimonio. Ecco un altro problema di quella cosiddetta permissività di costumi che si basa su una erronea concezione della libertà umana. Quindi ci sono due frangenti che mi sembra che combattono tra di loro, si fanno da alleati. La prima è questa ideologia, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, un'ideologia dominante, e la suggestione della moda. Guardo per televisione, tutti vanno vestiti così, i programmi, i social che fanno così, guardo per telefonino, tutti viaggiano vestiti in questa maniera o svestiti in quest'altra maniera, e quindi mi diventa una moda. Adesso, attualmente, bisogna essere, per essere alla moda, bisogna comportarsi così. Oppure l'ideologia che è un po' chi pilota la moda al di sopra di tutto. Ma un altro problema è quella cosiddetta permissività di costumi, questa concezione erronea della libertà umana. La libertà per costruirsi ha bisogno di lasciarsi educare dalla legge morale. Quindi è necessario chiedere ai responsabili dell'educazione di impartire alla gioventù un insegnamento rispettoso della verità, delle qualità del cuore, della dignità morale e spirituale dell'uomo. Non so se mi era sentito di capitare dei professori, degli insegnanti che in una scuola avevano chiesto di non vestirsi più in una certa maniera ai giovani, agli studenti, quando entravano in scuola, così, e per i picchi invece tutti andavano vestiti proprio in quella maniera, un po' come contestazione, perché il professore o il preside, non so, in quella circostanza così, aveva un po' violato la loro libertà umana. Ma questa libertà deve essere educata alla legge morale. La libertà su cui si basa quella libertà umana, su cui si basa la permissività umana, la permissività dei costumi, e non dice libertà e io faccio tutto quello che a me piace. Questo è permissivismo. E sono in una società e quindi devo anche rispettare il mio prossimo, anche e quindi adeguando il mio esercizio di libertà nell'evitare di offendere anche questa sensibilità del mio prossimo. Oggi c'è una sensibilità molto accentuata sulla sensibilità religiosa, per cui niente crocifissi e niente presepi, ma anche questa è una concezione erronea della libertà dei costumi, libertà di espressione religiosa, perché questa esprime il nostro culto, il nostro credo. E quindi è giusto che venga espressa anche con queste rappresentazioni esterne, con questa liceità di esprimere esternamente su quello che è il nostro credo. E chiaramente uno Stato laico non è laicista, quindi dovrebbe non si impegna a entrare in questioni, ma anche non dovrebbe intromettere su questo. Chiusa parentesi. Ma questa erronea concezione della permissività dei costumi è un po' il punto che un po' ha permesso a certe abitudini, certe così, di prendere sempre più piede. E mi ricordo che Padre Pio è stato sempre un po' molto, ci ha sempre tenuto a un certo modo di educare le anime, particolarmente ad essere tempio dello Spirito Santo. E così anche tanti altri santi, come ci tenevano, proprio per ricordarti quella figura in cui si è diventato tempio dello Spirito Santo, ricordando anche un'altra verità, che il peccato originale ce l'abbiamo tutti. C'era un piccolo episodio, aneddoto di San Giovanni XXIII, quando era nunzio in Francia, nunzio a Parigi, insomma, come nunziatura doveva partecipare anche a delle serate di gala, doveva anche un po' organizzarle per raggiungere, cioè, certi fini diplomatici e avvicinare certi personaggi importanti. E tra questi presenti a queste serate di gala, così della grande elite, così c'erano anche un po' certe giovincelli o signorine un po' con vestiti un po' alla moda, un po' così, un po' cortigiani, insomma, un po' trasgressivi o troppo scollacciati. E a un certo punto il nunzio, cardinale Roncalli, offrì a una di queste dame, di queste cortigiane, una mela. E questa persona disse, questa signorina, così, disse: "Ma cosa debbo a questa attenzione che il cardinale fa nei miei confronti?" Mamma mia, che giro su questo segno di attenzione, ma a cosa lo debbo così? E lui rispose molto candidamente: "Sa, anche Eva, dopo aver mangiato la mela, si accorse di essere nuda." Così, magari, mangiando anche voi, magari vi potete aprire gli occhi, vi accorgete anche voi che il vostro abbigliamento non è idoneo per il luogo da convitato, dove ci sono altri invitati. Quindi Eva, mangiando la mela, si accorse di essere nuda, allora magari sgranocchiando, quindi magari per aiutare tante persone, così quando gironzano per le strade della città, così potrebbe essere un'idea, o avere qualche medaglietta da poter donare, anche magari qualche mela così nello zainetto da poter offrire. Con tanta gentilezza, potrebbe essere un'idea, ma forse non è detta che funzioni sempre o quasi mai. Proprio per questo è sfida, perché tante volte non riusciamo neanche a lasciarci educare, e appena ci viene detto che questo modo di vestire non garba, potremmo anche un po' risentirci o sentirci penalizzati, però è un compito anche degli educatori, questa forma
Padre,
qua, così. Sì, cos'è?
scusi, si potrebbe dire che Padre Pio è stato, diciamo, un profeta inascoltato contro la moda indecente e la perdita del senso del pudore.
Beh,
Perché.
sì, perché anche i confratelli o tanti altri così non erano del suo stesso parere. Un po' permettevano, incominciavano a venire nel periodo in cui venivano fuori i primi vestiti corti e così, e lui si scagliava contro, voleva che avessero un certo vestito, magari quelle che andavano un po', le signore, soprattutto così, che andavano un pochettino, ma anche i ragazzi, aveva ripreso, dopo magari quel bambino, ve ne parlerò, quando cercavano un po' di abbassare i vestiti, allungarli così, tirando giù un po' la zip, allora così, fatti a vestire così, o altre parole molto severe, oppure quelli che facevano tirarsi su i calzettoni, che due delle ragazze si misero tirando su dei calzettoni di lana che gli diedero dei frati, così, cioè, i pagliacci, non li confesso, perché, cioè, mi sento un pagliaccio nel pensare. Così, e poi di più lontananza, disse: "I pagliacci non li confesso." E quindi non solo avevo un po' visto il tranello, l'imbroglio che aveva fatto, ma anche letto già l'anima con cui disposizione andava a confessarsi qualcosa di questa persona qua. Invece, è bello un episodio che racconta Don Attilio, di cui lui era presente, un ragazzo così che un bambino così, era lì da Padre Pio, finita la messa nella sacrestia, e Padre Pio lo vede, questo qui aveva i calzoncini corti, questo bambino. Dice: "Dov'è tuo padre?" E lui dice: "Al bar, vallo a chiamare." E il ragazzo esce dalla chiesa, va a cercare il papà, va al bar, lo chiama, c'è Padre Pio che ti aspetta. "Mai capitato?" dice Don Tino. "Padre Pio che è lì che aspetta." "Mai capitato?" dice. "Mai capitato, mai capitato." Il tempo, il tragitto che esce, corre, va a chiamare il papà, papà, Padre Pio ti vuole, così. E questo papà, accompagnato da lui, raggiunge Padre Pio, lo investe, dice. Non mi ricordo, almeno sporcaccione, forse la frase più tranquilla che gli ha detto: "Sporcaccione, non pensi a quello che può provare una ragazzina a vedere le gambine di tuo figlio?" È così, come sei tu responsabile di come sta uscendo tuo figlio così mal vestito? E non pensi quello che è il compito dell'educazione, chiaramente. Anche questa è una di quelle grandi sfide di cui anche i santi sono stati profeti inascoltati, però purtroppo che cosa ne sarà di quelli che non hanno ascoltato questi profeti? Diceva quella persona, quella ragazza che si confessava con un vestito smanicato, dice: "Se ti tagliassi il braccio a questa altezza dove finisce il vestito, sentiresti meno male di quanto sentirai nel fuoco del purgatorio. Tutte le parti scoperte saranno purificate, bruciate col fuoco." Quindi un po' cerchiamo, se qualcuno gli dà fastidio il caldo, cerchiamo di tenere vestiti lunghi perché saranno meno parti esposte all'abbrustolimento. Quindi abbiamo tanto, un po' ci teniamo tanto ad abbrustolirci, un po' come il lucertolo al sole, dobbiamo un po' fare attenzione così, e là c'è un brustolimento al fuoco purificatore che ha abbastanza calorie di calore, e quindi chi gli dà fastidio il caldo cerchi un po' di proteggersi, non con le creme antisolari, ma con maniche allungate per le parti bracciose, le parti gambose.
Padre
E
Giampiero,
questo sì.
scusami se ti interrompo perché volevo un attimino anche io fare qualche osservazione, no? Perché ascoltando queste cose, no? Uno magari sì, io ho qualche anno in più, diciamo, di voi e ricordo che in questi decenni appunto è cambiato questo comune senso del pudore. Però quello che mi è venuto in mente invece è questo, che la prima frase proprio, che il primo colloquio che c'è stato tra Adamo ed Eva e Dio dopo il peccato originale, no? Dice: "Dove sei? Mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? Perché sono nudo. Chi ti ha detto che sei nudo?" No? Quindi, ma pensa un po', no? Dove dobbiamo risalire per trovare le radici di questo peccato, nel senso che la perdita, come dicevi tu, no? Dello Spirito Santo ha fatto sì che Adamo si nascondesse, perché lui era nudo nel corpo e nello spirito, no? Cioè ha perduto quest'abito di grazia. Lo Spirito Santo in lui non c'era più, quindi si è sentito nudo. E questo veramente è una cosa, secondo me queste cose viaggiano proprio in parallelo, come abbiamo proprio sottolineato. La presenza della grazia e la presenza, diciamo così, del pudore, no? Il senso del pudore. D'altro canto, Dio che cosa ha fatto? Perché li ha rivestiti di pelli che lui stesso, se non ricordo male, aveva confezionato con le sue mani, no? Per coprire le nudità di Adamo ed Eva, proprio perché da quel momento in poi la fragilità, no? La concupiscenza, in agguato, quindi il corpo che va coperto per non diventare pericolo, pensa un po', no? Come ci siamo rovinati. E poi è bellissimo vedere, no? Invece i bambini, io ho due figli, ricordo benissimo che nei primi loro anni, nel primo anno, facevano fanno il bagnetto, no? Cioè praticamente loro erano come Adamo ed Eva prima del peccato originale, cioè non sanno di essere nudi, no? Fanno il bagnetto, giocano con i giochini che si mettono lì nell'acqua, no? È una cosa meravigliosa, direi, una cosa meravigliosa. Ecco, questo mi sento di dire, padre Giampiero.
Sì, però questo non sapere di avere il peccato originale, e lì c'è ancora una fase di innocenza perché c'è ancora una privazione della malizia in cui non è coso, sfinisce molto presto. Mi ricordo un episodio in cui c'era un frate che stava facendo una vasca nel giardino del convento per i cosi dei fiori. E allora c'erano tanti bambini che giocavano così, famiglie di fratellini e sorelline che giocavano così nel periodo estivo. E chiedo, cosa stai facendo? E mi racconta così questo episodio. Allora dice, sto facendo una piscina, dopo possiamo fare dopo
Il
giocare con
bagno,
l'acqua, così sto
certo,
facendo
il bagno.
una grande vasca di cemento per fare un coso di fiori, di piantagione, così. Sto facendo una piscina, gli racconta così questi bambini così. E dopo dice, ma questa qui è una bambina, dice così. Dice, e poi faremo una piscina, una per i maschietti e una per le femminucce. E dice, ah sì, grazie, perché se no io mi vergogno. Ma questa bambina aveva 4-5 anni. E quindi vedi già che educato il senso del pudore già c'è innato. Chiaramente questo senso e pudore innato dopo si può anche diseducare o smaliziare e rendere un malizioso. Ecco, allora come c'è proprio come richiede anche il catechismo, è un insegnamento, la cosiddetta permissività è l'educazione, la libertà deve essere costruita, educata sulla legge morale. Se questa viene a mancare, se questa non manca, questa educazione, allora ci si diventa maleeducati, diseducati, anche il campo della moda e della modestia. Che c'è di male?
Sì,
A me
infatti.
non dà niente, non dà nessun problema essere così o vestire così, è un problema degli altri.
Quello si sente, sì.
Il pretesto e la scusa per dire io mi guardo così perché è diseducato moralmente. Poi diceva molto un santo sacerdote, figlio spirituale di Padre Pio, diceva, guarda, se questo guardare queste figure non ti dice niente, ci sono due cose: o c'è in te un'anomalia, quindi c'è una deviazione, quindi l'altro sesso qui non ti dice niente, quindi c'è questa anomalia. Oppure c'è il callo. Allora, se c'è il callo, così un po' ormai ci ha fatto l'abitudine, quindi può anche non farti così. Quindi il vetro è incancrenato, impantanato, immelmato, e quindi chiaramente non c'è più la virtù del candore, è offuscata, quindi non è più una lebbra. Ma sulla purezza è un vetro tersissimo, candido, e anche solo il fiato, l'alito, appanna quel vetro. E quindi questa è una battaglia che bisognerà conquistare, perché chi se ne accorge troppo tardi c'è purificazione col fuoco, purtroppo, dolente o nolente, che uno ci creda o non ci creda, di là ci crederà, alla fine di là ci crederà.
Esatto. Bene, Giambio, scusami se ancora io intervengo perché ti volevo dire che siamo arrivati proprio al momento della pausa. Quindi se vuoi approfittiamo un attimino,
Va benissimo.
ecco. Allora, cari amici, vi diciamo appunto siamo nella diretta del mercoledì, potete telefonare al nostro telefono fisso 0825 444 391 per fare le vostre domande. Argomento estremamente, estremamente interessante, cogente, come si dice. Viceversa, se volete utilizzare il WhatsApp, ricordate sempre che a questo numero è collegato l'account della nostra radio Buon Consiglio. Allora, in attesa delle vostre domande, ci separiamo da voi per qualche minuto. A risentirci dopo lo stacchetto musicale. Ave Maria.
Hail Mary, full of grace.
Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra diretta. Abbiamo visto, cari amici, l'impudicizia, la permissività dei costumi, questo fatto che anche nell'educazione dei più piccoli, ecco, ormai è facile scandalizzarli con la perdita della purezza. Ebbene, tutto questo, cari amici, ha un grande peso. Abbiamo sentito agli occhi di Dio al punto tale che appunto il nono comandamento ci mette in guardia contro il pericolo della concupiscenza, contro il pericolo anche di essere di scandalo, abbiamo detto le mode, eccetera, eccetera. Non si tratta di riportare indietro le lancette dell'orologio, no? Perché in ogni epoca si può essere, ecco, questo forse è una domanda da fare al nostro padre Giambio, cioè si può essere casti, si può essere pudici, 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 anche nei tempi nostri. Quindi non è una battaglia perduta in partenza, no?
Certamente no, anche se sappiamo, come diceva Padre Pio, non potevate nascere un secolo peggiore, quindi il problema cos'è? Mentre prima era una vergogna essere immodesti o essere immodesti, spudorati, almeno era una vergogna pubblica, poi magari all'interno, magari non lo si faceva perché non veniva fatto. Oggi c'è la sfacciataggine dell'immodestia. Quindi questa virtù, quella che diventa virtù, dice San Paolo, soprattutto ci si vanterà di tutto quello di cui ci si dovrebbe vergognare. Oggi si fa un vanto e chi è il libertino, chi è il peccaminoso, chi è il furbacchione o l'imbroglione, diventa il grande, il furbo, purtroppo agli occhi dell'idolatria umana, degli idoli di oggi. Purtroppo un tempo venivano dati i modelli, Gesù ti ha dato i modelli, siate i miei imitatori e tanti diventano modelli della nostra vita. Oggi, con un po' la tecnologia, un po' siamo nella società dell'immagine, i modelli che ci vengono presenti, vediamo che hanno quell'ideologia dominante. E quindi ecco che un po' tutti i tipi di programmi, in tutte le salse, in tutte le pubblicità, devono contenere qualcosa di immodesto, spudorato, di trasgressivo, di piccante, di doppio senso o di tutto quello che è un po' dalla rappresentanza di un paio di sandali un bicchiere d'acqua frizzante così, deve tutto contenere qualcosa nell'immagine, è qualcosa di sbagliato. Quindi è tutto creato una cultura, un costume che impone una mentalità, un'ideologia che va contro all'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco allora, diceva San Giovanni Paolo II, la nuova evangelizzazione in cui ci troviamo. Ed ecco allora come dobbiamo sempre di più combattere tutto questo, perché questo va a infangare il nostro tempo Spirito Santo. E dobbiamo ricordarci che essere cristiani un tempo e oggi vuol dire andare anche controcorrente. Non siamo più in una società in cui regna come figura dominante il cristianesimo, regna come modello la vita di grazia, ma siamo in una società in cui regna il peccato, regna il permissivismo, regna il soggettivismo, ma questo soggettivismo è pilotato, è guidato, influenza quello che è il mio pensiero personale. Allora, ecco, tutto questo come è qualcosa da combattere, da aiutare a educare. E chiaramente per i genitori sarà un impegno, una difficoltà, una responsabilità molto, molto importante, perché chiaramente sarà a educare a una cultura e una gioventù diseducata, maleducata, non educata, imbrogliata. Perché fin da piccolissimi vengono messi come oggetto di esposizione. E quindi mi ricordavo che certi santi sacerdoti, anche con i bambini piccolini, educavano i genitori a vestirli, non lasciarli in giro e seminudi neanche per casa, proprio per educarli al pudore già così. Non solo c'era la piccola Nennolina, è una serva di Dio, una venerabile, prendo così. Allora a un certo punto era davanti alla chiesa, c'è una signora mal vestita, cioè lei non può entrare così in chiesa, ma chi sei così? Io sono cristiana, anche tu hai le braccine, scusate, ma io sono bambina, posso tenderle, ma tu sei grande, devi coprirti così. Quindi un po' questa, un po' che lezione da bambina di 5-6 anni così. Quindi dobbiamo proprio chiedere proprio quella grazia di essere aiutati, aiutati, aiutati. Mi dicono che c'è una domanda, se me la puoi passare,
Sì.
Antonio Mosè,
Sì.
dalla regia.
Sì. Come chiedono un nostro radioascoltatore, chiede padre, come si vince il vizio dell'impudicizia?
Il vizio deve essere combattuto e aiutato dalla grazia di Dio e dalla virtù. E come essere, come riuscire a essere vincitore in questa lotta, combattere con prontezza contro i pensieri malvagi, appena si affacciano, contro i desideri malvagi quando si affacciano. Beh, per riuscire a vincitori dobbiamo ricorrere specialmente a due mezzi molto efficaci. Una è la preghiera e l'altra la fuga dalle occasioni di dato. Prima di tutto la fuga dalle occasioni, cioè da tutte quelle persone, da tutti quegli oggetti, da tutti quegli aggeggi che possono risvegliare in noi immaginazioni o sentimenti cattivi. Quindi a frequentare quel luogo, a frequentare quella persona, quando guardo quegli oggetti, quando guardo quelle immagini, quando ho in mano questo aggeggio, mi vengono bene. Questo devi fuggire le occasioni. Lo Spirito Santo ci avverte in questo punto di allontanare i nostri occhi dal guardare curiosamente certe persone, perché molti gli hanno trovato la loro rovina. Non per ultimo possiamo pensare a quello che è capitato a Re Davide. Per un'occhiata divenne adultero, divenne omicida. Salomone per certe familiarità che ebbe così, divenne idolatra e dava il culto ad altri dei. Lui, che era stato così, aveva eletto il tempio, il grande tempio di Salomone, il grande tempio di Gerusalemme, così, e divenne a finì per essere idolatra e si lasciò corrompere dai cattivi costumi. E quindi dobbiamo fare un patto, soprattutto con i nostri occhi. Quello che aveva fatto quel patto, il buon Giobbe, di mai fissare, con i nostri occhi sopra oggetti seducenti, se vogliamo conservarci nell'innocenza ed essere puri e beati, puri di cuore, perché vedranno Dio. I miei occhi naturalmente vogliono vedere altre cose, ed ecco allora l'ascesi nel mortificarle. Non tutte le cose che posso vedere mi è lecito vedere. Non tutte le parti del corpo che ho mi è lecito esporre. E quindi anche tante altre occasioni si devono poi fuggire, come la compagnia dei cattivi, lettura di libri osceni o la vista di quadri, statue, fotografie, cartoline indecenti, programmi che trasmettono cose indecenti, quindi tanto tanto pericolo anche di internet. E come una statistica americana diceva che una grandissima parte di bambini nella fascia 8-10 anni viene attanagliata, viene acchiappata dal vizio della pornografia all'età di 8-10 anni da queste cose attrattive, da queste trappole che vengono preparate così. Però una volta così incasati, questo vizio dopo rimane lì incancrenito e se non viene combattuto cresce. Ci sono molti che non vorrebbero essere tentati, però non vogliono soggettarsi alle necessarie cautele. Fa conto, se io non voglio bruciarmi, ma mi butto nel fuoco e pretendo di uscire illeso, dovrei pretendere che Dio facesse un miracolo ogni volta. Metto la mano dentro il fuoco e non vorrei bruciarmi. Ma se la metto, dovrei chiedere a Dio ogni volta che intervenga straordinariamente con un miracolo, ma questo è un tentare Dio. Ma se voglio concedere ogni libertà ai sensi, ammirare qualunque oggetto, ascoltare qualunque discorso, frequentare qualunque luogo, qualunque persona, leggere tutte le notizie che mi passa per i mass media o per il telefonino, o per il computer, gironzolare a destra e a sinistra su tutto quello che mi propone, vado a intappare nella fossa dei briganti, vado a trovarmi nella tana del serpentaccio. Com'è possibile e non ci troviamo avviluppati poi in mille tentazioni e queste non ci assalgono con violenza, e se prima abbiamo infarcito tutta la nostra mente, la memoria, i nostri sensi esterni di tutto questo. Immagazzino file di memoria che se non mi danno problemi adesso, me li daranno successivamente, sono carte jolly che giocherà il nemico per mettermi in difficoltà quando meno me l'aspetto. Quindi il metodo di vita che si tiene di molti farebbe anche prevaricare un santo. E dobbiamo dirlo, il metodo di vita di quello che ci lasciamo vedere così cadrebbe anche un santo se non viene in questo allontanato dalla fuga delle occasioni. Come dunque pretendere di restare saldi quando siamo fragili? Se già un santo vacillerebbe lasciandosi un po' così concedere tutte queste licenziosità, noi che santi non siamo, fragilissimi siamo, dice San Paolo, siamo fragili come vasi di creta, abbiamo un tesoro prezioso in vasi di creta, basta un piccolo, non dimentichiamo, basta un piccolo urto che ci fracassiamo. Quindi è necessario prevenire la tentazione e per quanto si può. E questo si fa con la fuga delle occasioni. Quindi, questo è il primo passo importante, necessario e fondamentale. E se nonostante tutta la diligenza in proposito, le tentazioni viene, ci sorprende, ci bersaglia, dobbiamo fare uso di una pronta resistenza, avvalorata dalla preghiera. Combatti fin dall'inizio, è un proverbio antico. Soprattutto in queste circostanze, se la tentazione si ribatte nei suoi principi fin dal principio, è più facile vincere. Se si lascia che prenda piede, non si può più liberarsene. E se lascio che cresca, è più difficile. O un ladro che vuole entrare in casa, uno scassinatore, se gli sbatto la porta in faccia, lui rimane all'esterno, è più facile avere la vittoria. Se invece deve entrare, dopo devo sbuffarmi per buttarlo fuori, è molto più difficile e può darsi che ci siano anche tante, tante sconfitte. Poi qual è ancora? Appena ci accorgiamo, ricorrere alla preghiera. Non solo la preghiera nella tentazione, ma anche alle riserve di preghiera che abbiamo fatto nei momenti in cui non eravamo tentati. Nello sport, il cibo per cui mi utilizza per diventare energia, calorie, nutrimento, per diventare energia per poter allenarmi o avere la gara, non è quello che sto mangiando adesso. Mi mangio un piatto di pasta asciutta e così posso correre più veloce. No, è quello che ho mangiato 6-7 ore fa. La preghiera è il momento della tentazione. È fondamentale rivolgersi a chiedere aiuto nel momento della prova, ma non è neanche sufficiente, perché c'è stata anche una preghiera remota, uno spirito di preghiera che accompagni la mia vita, e quella che ho fatto in questi giorni. E ancora quindi, appena ci accorgiamo che il nemico si avvicina con la suggestione perversa, facciamo ricorso a Dio, con brevi e fervide giaculatorie, dicendo: mio Dio, aiutatemi, Gesù, misericordia, Madonnina, vieni in mio aiuto. Soccorrimi, invochiamo l'aiuto della Beata Vergine Maria, dell'Angelo Custode, Vergine Immacolata, non mi abbandonare. C'era un santo che faceva una preghiera, diceva, faceva un segno di croce sul cuore, diceva: la tua Immacolata Concezione, ottienimi di vincere le suggestioni della carne. Chiaramente, senza gli aiuti della grazia, senza gli aiuti di Dio, non possiamo fare di nulla. Senza di me non potete fare nulla. Ecco allora che questi aiuti il Signore pensa nella sua bontà, si è impegnato a darli, ma a coloro che li domandano con la preghiera. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Ecco allora dobbiamo prendere in abitudine, in habitus, questa arma potente, invincibile. Allora saremo vincitori contro il nemico e avremo intatta l'angelica virtù della purezza del cuore e della castità. Diceva San Francesco di Sales: appena senti la tentazione, fa come i piccoli bambini. Quando vedono un lupo, un orso, essi corrono subito in braccio al papà o alla mamma e gridano aiuto: mamma, aiutami, mamma celeste, Maria Santissima, aiutami. E questo ci rivela che lassù in cielo abbiamo un padre di misericordia, Dio onnipotente, pronto a tendere le sue braccia per salvarci, una madre di misericordia, con una corona di regina e un cuore di mamma che è pronta ad aiutarci in ogni necessità. Ogni qualvolta noi gli facciamo sentire il nostro grido di miseria qua giù in questa valle di lacrime e corriamo con lui con fiducia. Noi ricordiamoci che i pensieri cattivi sono simili alle mosche e danno molestia per la loro insistenza. Ebbene, bisogna trattarli precisamente come i mosconi, come si trattano questi insetti seccanti. E per non lasciare entrare le mosche in casa, dobbiamo chiudere le finestre, tirare le zanzariere e quindi evitare di guardare cose brutte, leggere cose sporche, sentire discorsi o parole o scene, evitare certe compagnie, certi luoghi, certi siti, certe immagini, certe. Insomma, dobbiamo evitare, tenere lontano il luogo per evitare che entrano questi mosconi fastidiosi. Questo è un po' il cammino che non dobbiamo sempre arrenderci e lottare continuamente.
Padre,
Sì, Mosè.
se posso, ha fatto, diciamo, quel bel esempio della gara e del piatto di pasta. È una bella analogia, così l'ho letta così, poi magari mi può correggere lei. Diciamo, tra la tentazione e la gara, no? Lei dice giustamente, prima della gara mi mangio 5-6 ore prima un piatto di pasta. Perché devo avere carboidrati per l'energia, poi per trasformarlo in zuccheri. Però effettivamente, se faccio una maratona, per cui una gara più lunga, devo mangiare per una settimana prima tanti carboidrati. Per cui più la gara è lunga, più carboidrati, più la tentazione è lunga, più preghiera. E qui
la nostra gara di quanto tempo è?
è tutta la nostra vita, penso.
Eh sì, è una gara che riguarda tutto il corso della nostra vita. Perciò mi raccomando, molti carboidrati di Ave Maria, di rosari, di preghiera, di sante messe, di sante comunioni, giaculatorie. Quale? Ecco un po' la lampada accesa, penso che proprio ci venga anche in aiuto. Sono quelle scorte che dobbiamo continuamente affrontare e portare avanti. E quindi sono quelle le riserve di preghiera che non devono mai venirci a mancare. Bene, detto questo, dobbiamo continuare a chiedere continuamente la grazia del Signore per tutto quello che stiamo facendo. C'era capitato, non so se siamo in linea, Mosè, mi senti? Ok,
Sì. Padre, sì, adesso sì.
sì, ho visto che c'era stata un'interruzione. Era capitato anche, pensa a volte, quello che sono state le prove dei santi. Una Santa Caterina da Siena che si trova molto tormentata da cattivi pensieri, si stava anche quasi un po' scoraggiare e gli vede apparire Gesù. Che dice: Signore, dove eravate in questo momento di prova? Dice: quando levavo il mio cuore chiedendovi aiuto, dice: Io ero al centro del tuo cuore. Dice: Figlia mia, in quei momenti io ero in mezzo al tuo cuore. Ma dice: Ma come potevi stare tra pensieri così vergognosi? Avevano tentazioni di ogni tipo. Ma tu eri contenta di queste tentazioni? Dice: No, Gesù. Bene, io. Dice: Signore, io amo meglio morire che acconsentire a questa tentazione. Ebbene, sappi che se tu provavi orrore e avversione per quei brutti pensieri, lo devi a me, che ero in mezzo al tuo cuore per trattenerti. Quindi, chiaramente, non devo fare l'errore di andarle a cercare queste mosche, queste tentazioni, per poi dire orrore, se no lì mi ci butto. Chi si loda si imbroda, chi si butta nella tentazione è già perito, anche se dopo non cade. Però, appena arrivo, cercare di ricorrere continuamente alla preghiera e chiedere proprio la grazia che il Signore, la Madonna, l'Immacolata, custodisca continuamente il nostro cuore, la nostra anima. Questa è una grazia molto, molto importante che dobbiamo sempre conservare e sempre da portare nel nostro cuore. Quindi, questo pensieri, questi desideri che dobbiamo custodire. E diceva il Catechismo, sempre riferendosi a questo articolo, che la buona novella di Gesù Cristo, il buon insegnamento, il Vangelo di Gesù, rinnova continuamente la vita e la cultura dell'uomo decaduto. Quindi il insegnamento del Santo Vangelo non è qualcosa solo di 2000 anni fa, ma per l'uomo di oggi. È proprio Gesù voluto portare, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, era un po' il motto del giubileo, del grande giubileo del 2000. E quindi il Santo Vangelo, l'insegnamento di Gesù Cristo, viene a combattere, a rimuovere gli errori e i mali derivati sempre più da quella minacciosa seduzione del peccato. Quindi continuamente Gesù vuole purificare, elevare la moralità dei popoli e con la ricchezza soprannaturale e feconda della preghiera possiamo restaurare tutto in Cristo. Dice San Pio X, restaurare omnia in Cristo e nell'Immacolata possiamo aggiungere noi le qualità dello spirito di ciascuno. Quindi abbiamo proprio bisogno di questa educazione all'educazione al pudore, l'educazione a ricordarci di essere tempio dello Spirito Santo, un tempio dello Spirito Santo, un tempio va custodito, protetto e coperto. Quindi, se abbiamo difficoltà nel sopportare il caldo, Pensiamo che le parti scoperte subiranno caldi molto peggiori, temperature molto peggiori. Quindi, se facciamo fatica a sopportare questo, dobbiamo un po' ravvederci prima di togliere pezzettini di abito. C'era un santo, padre del deserto, che una volta ebbe la tentazione, di rubare. Era vicino a un campo, di verdura. Dice il pensiero: prendi questa verdura e mangiala. Dice: ma se rubo, dice, si parla il monaco, non so se è San Doroteo, dovrò essere riprovato. Vediamo se sono pronto a essere riprovato. Ora dice: stette lì 2 giorni e 2 notti, sotto il sole, cocente, così, in piedi. Al terzo giorno dice: non ce la faccio più. Bene, allora non ho la capacità di essere riprovato, di sopportare la riprovazione dell'inferno, quindi evito di rubare. Quindi un po' si era un po' fatto questa prova, dice: vediamo se riesco a sopportare, le pene. No, non ce la faccio, allora evito di fare questo peccato, evito di fare questo malanno. Quindi un promemoria, che anche nella vita ascetica ci può sempre aiutare. Nel pensare, ricorda i tuoi novissimi e non peccherai in eterno. A cosa serve questa azione per la vita eterna? Questa cosa qui piace Gesù? Bene, chiediamocela sempre di più con l'aiuto della Madonna. E detto questo, penso che saremmo arrivati, Antonio, se sei d'accordo, alla
Sì, esattamente.
conclusione per dare la benedizione finale. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cuore Immacolato di Maria.
Prega per noi.
Prega per noi.
Il
E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Un saluto a tutti, cari amici di Mosè, Fra Giampio e Antonio. Ave Maria, Ave Maria.